Salutiamo dunque il nostro corrispondente dal Libano, Mauro Pompili. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Nel 1924 il futuro imperatore Rastafari incontrò a Gerusalemme 40 bambini armeni sopravvissuti al genocidio e li condusse ad Addis Abeba per istituire la banda reale. E questo evento inaugurò una stagione di intensa modernizzazione per l'Etiopia, grazie al contributo di esperti armeni che assunsero ruoli chiavi nell'amministrazione e anche nella cultura. Ci fu un musicista armeno che creò il primo inno nazionale e poi un altro che creò le basi dell'etno jazz mescolando influenze occidentali e tradizioni africane. La stabilità di questa comunità armena in Etiopia terminò nel 1974 con l'avvento del regime Derg che causò la fuga degli armeni e la perdita delle loro proprietà. Nonostante la presenza armena sia oggi ridotta a meno di 100 persone, la loro eredità sopravvive nella memoria storica e musicale del paese. È un raro esempio di integrazione fra due popoli uniti dalla fede e dalla ricerca di una patria. La comunità armena ricorda domani il grande male, Metz Yegern in armeno. È il giorno simbolo del genocidio armeno del 1915. Che cosa accadde quel giorno, Mauro Pompili, e perché ancora oggi molti negano il primo genocidio del secolo scorso?
Sì. Ma il 24 aprile del 1915, appunto, è, come hai detto tu, il giorno simbolico di un genocidio che di fatto, come è stato per tutti i genocidi della nostra storia, non inizia fisicamente quel giorno e prosegue a lungo, ma quella notte, la notte fra il 23 e il 24 aprile, soprattutto a Istanbul e a Costantinopoli, l'esercito e la polizia turca fecero una strage, numerosi arresti di tutta quella che era l'intelligenza armena, quindi degli uomini politici, degli scrittori, degli intellettuali, dei giornalisti, dei poeti. Ci fu questa grande ondata di arresti che nella maggior parte dei casi si concluse poi con l'uccisione di questi personaggi. E quindi questa data segna l'inizio di quello che è stato uno delle più grandi macchie dell'umanità del secolo scorso, perché fino a pochi anni fa si stimava che almeno 1,5 milioni di armeni persero la vita nei 2 anni successivi. Oggi molti storici temono che questo numero in realtà sia ancora più elevato e ci si possa spingere oltre i 2 milioni, calcolando che si parla di una comunità armena, quella che viveva nell'impero ottomano, che non superava i 5 milioni all'epoca. Questi morti furono fatti in quelle che vengono tragicamente chiamate le marce della morte, cioè la popolazione armena di tutto l'impero venne sospinta verso l'attuale Siria, verso l'attuale Libano, attraversando il deserto in condizioni drammatiche, senza cibo, senza acqua, perseguitate dall'esercito turco che in gran parte era formato dai curdi in quel momento. E quindi il 24 aprile è per tutta la comunità armena di tutto il mondo il giorno in cui si ricorda questa tragedia che segna in maniera indelebile la storia di questo popolo.
Ecco, i 40 giovani armeni che sono stati accolti in Etiopia, di cui ho raccontato la storia all'inizio della corrispondenza, in che modo sono emblematici della grande diaspora armena?
Lo sono per molte ragioni, lo sono perché sono appunto 40 orfani che erano arrivati a Gerusalemme a seguito di queste marce della morte, a cui appunto sono i più forti, i più giovani sopravvivono. E questo genocidio ha creato un numero enorme di orfani che si sono dispersi inizialmente in tutto il Medio Oriente, ma poi anche nell'area del Mediterraneo, in Grecia, Francia. E quindi loro rappresentano proprio la parte più piccola, più giovane di questi sopravvissuti, che si ritrovano a Gerusalemme, dove c'era già precedentemente il genocidio una comunità armena che li accoglie, ed un maestro di musica gli insegna a suonare e diventano 40 suonatori di ottone. E quindi sono emblematici in quanto sono gli orfani armeni sopravvissuti, e sono emblematici in quanto per il loro arrivo in Etiopia, perché sono rappresentativi di una comunità che viene accolta in tutti i paesi dove arriva, si integra, ma riesce sempre a mantenere la sua identità, un'identità che è fatta dalla lingua, che è fatta dalla musica, quindi che non scompare, ma integrandosi profondamente. E quindi è molto interessante seguire questa storia perché a seguito di questa banda di giovani, di bambini, di ottoni, arrivano tutta una serie di altre persone armene in Etiopia che diventano guardie importanti del governo, ma che per esempio non prenderanno quasi nessuno la cittadinanza, perché prendere la cittadinanza voleva dire quasi rinunciare alla lingua, alla tradizione armena. Quindi saranno stretti collaboratori di tutto quello che è il governo che nasce appunto nel 24-25 in Etiopia e dura fino a tutto il regno di Haile Selassie fino al 1973, ma mantenendo la loro identità armena, arricchendola appunto con quell'etiope, con la musica nel caso specifico, perché appunto tutti dicevi che sono importanti per la nascita degli jazz etiope, ma per esempio sono fondamentali anche per la trascrizione in caratteri musicali occidentali della musica tradizionale etiope. Sono importanti anche nella politica, nell'amministrazione. Non si sottometteranno quasi nessuno di loro. Sarà un collaborazionista dell'occupazione italiana, coloniale. Quindi saranno molto etiopi, ma restando sempre molto armeni, e questa è una caratteristica della diaspora armena.
Ecco, in generale, che cosa significa oggi continuare a ricordare questo Metz-Yeghern, questo grande male? E perché è importante per le comunità armene in tutto il mondo?
C'è un motivo identitario, ovviamente, come è facile immaginare, per un popolo sottoposto a una diaspora, l'elemento originale della diaspora, la tragedia, il grande male è identitario. E dall'altro c'è una ricerca ancora di giustizia negata, perché purtroppo il genocidio armeno, che è il primo del secolo scorso, probabilmente uno dei più tremendi, dei più orribili, è quello che nel 1948, insieme all'Olocausto ebraico, è servito alle Nazioni Unite per definire giuridicamente il reato di genocidio. Perché se andiamo a rileggere appunto i documenti delle Nazioni Unite, il riferimento è proprio chiaro al genocidio armeno e all'Olocausto ebraico per la definizione del crimine di genocidio, di cui purtroppo in questi ultimi 2 anni abbiamo sentito parlare troppo. Ma è un genocidio poco conosciuto e ancora molto negato, negato in prima battuta dal governo turco, che a parte una breve parentesi nell'immediato primo dopoguerra con Atatürk, in cui c'era stato un semi-riconoscimento, in realtà continua a negare assolutamente che ci sia stato. E a cascata, essendo poi la Turchia un grande alleato di molti paesi occidentali, sono molti paesi che ancora non lo riconoscono. E di questi anni, appunto, anche l'Italia, per esempio, l'ha riconosciuto pochi anni fa. La stessa Francia, che accoglie moltissimi armeni, non sono più di 10 anni che riconosce il genocidio armeno. Dietro a questo cosa ci sono? Vabbè, probabilmente degli interessi politici da parte turca ed economici. Il riconoscimento del genocidio armeno potrebbe voler dire il riconoscimento della riconsegna dei beni sequestrati all'epoca agli eredi. Che è molto strano, ci sono zone della Turchia in cui ci sono case, palazzi ormai completamente in decadenza, abbandonati dal 1915, che però non appartengono di fatto a nessuno in questo momento. E quindi per gli armeni è fondamentale per questi due motivi, cioè è il desiderio di una giustizia negata, almeno una giustizia formale, che tutto il mondo riconosca che il loro popolo ha subito uno dei crimini più feroci che l'umanità ha commesso nel secolo scorso.
Grazie Mauro Pompili per questa corrispondenza che ci ha permesso di ricordare il giorno prima questo genocidio armeno, la cui giornata di commemorazione, lo ricordo, sarà domani. Grazie e buona giornata e alla prossima.
Buona giornata a tutti.